Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Dalla stampa al governo, reazioni tiepide in Israele dopo l'inaugurazione del Board of Peace voluto da Trump. Netanyahu mantiene il suo scetticismo. Intanto uno studio della rivista Lancet rivede al rialzo le stime sul numero dei morti a Gaza nei primi 16 mesi di guerra. Sarebbero in realtà 75.000. Sconti sui farmaci per ridurre la spesa sanitaria. I piani di Berna non piacciono a tutti. Meglio rallentare, dice Interpharma, in attesa di chiarimenti sui dazi. Chiusi gli scivoli all'Alpamare. Un'istituzione per intere generazioni. La notizia rilancia le speculazioni sulla crisi del parco acquatico più famoso di Svizzera. Giochi di Milano Cortina, il bottino rosso crociato potrebbe raggiungere l'obiettivo delle 15 medaglie. Speranze nello ski cross, negli aerials e nel curling. In Israele dunque c'è cautela nel commentare oggi le conclusioni della seduta inaugurale del Board of Peace presieduta ieri a Washington da Donald Trump. I media, riflettendo in parte l'umore del governo e del mondo politico, esprimono scetticismo sul successo dell'iniziativa dell'amministrazione americana. Ne parliamo con Michele Giorgio, nostro collaboratore a Gerusalemme. Allora, alcuni giornali israeliani scrivono stamane che il premier Netanyahu non è soddisfatto perché ha dovuto accettare alcune imposizioni dell'alleanza americano. È così?
Beh, in Israele le reazioni sono condizionate dalla diffidenza sulle prospettive effettive dell'iniziativa americana e sul modo in cui potrebbero incidere sugli interessi di sicurezza dello Stato ebraico. Perciò i mezzi di informazione oggi danno spazio a queste valutazioni con i commenti degli analisti e anche le dichiarazioni dei politici. Non sono passate inosservate le dichiarazioni del ministro degli esteri Gideon Saar, che nel suo discorso ha espresso apprezzamento per gli sforzi statunitensi, ma anche ribadito la narrazione israeliana dei 2 anni di offensiva a Gaza contro Hamas e della necessità di garantire una sicurezza sul lungo periodo. D'altronde, se da un lato Israele ha aderito formalmente al Consiglio della Pace, il primo ministro Netanyahu continua a dare l'impressione di aver accettato un po' per forza questa iniziativa di Trump, un alleato decisivo e strategico, ma anche un po' ingombrante per i piani del governo israeliano. Netanyahu e i suoi ministri non digeriscono in particolare il coinvolgimento voluto dalla Casa Bianca di paesi come Turchia, Qatar, Pakistan, che Israele considera ostili, così come guarda anche con diffidenza la forza di stabilizzazione internazionale che potrebbe rappresentare per certi versi un ostacolo ad un intervento militare immediato di Israele.
Ecco, il presidente Trump intanto cerca di infondere ottimismo, si dice certo che l'accordo di cessate il fuoco a Gaza sarà rispettato anche da Hamas, di cui prevede il disarmo. E che cosa si dice invece in Israele di questo, insomma, della fase successiva della tregua?
In Israele c'è sicuramente scetticismo, soprattutto negli ambienti del governo, anche se queste cose non vengono manifestate necessariamente in pubblico, proprio per non urtare la sensibilità del presidente americano. Però Netanyahu ha ribadito più volte che non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza finché Hamas non sarà completamente disarmato, e noi sappiamo che il movimento islamico continua ad escludere un suo disarmo completo. Israele invece ribadisce che questa condizione è indispensabile e tra l'altro non è stata modificata dal vertice a Washington. C'è sicuramente una distanza tra la visione statunitense del ruolo del board, anche alternativo alle Nazioni Unite, e l'approccio israeliano, che è focalizzato sullo smantellamento delle capacità militari di Hamas prima di qualsiasi passo, diciamo, di carattere anche amministrativo. In definitiva, Netanyahu considera il vertice utile solo se favorirà gli obiettivi strategici israeliani e non come un forum con un'agenda indipendente che possa spingere a, diciamo, a soluzioni che sono contrastanti con le sue priorità.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Intanto la rivista Lancet ha appena pubblicato nuove stime sul numero di vittime a Gaza nei primi 16 mesi di guerra, così dice lo studio. Quindi dall'ottobre 2023 a gennaio 2025 hanno perso la vita, stando a questa inchiesta, 75.000 persone, quindi un terzo in più di quelle stimate dalle autorità della striscia. Ci dice di più Sofia Pelosi.
I dati sui decessi a Gaza sono stati spesso al centro di controversie. Israele ha accusato Hamas di aver gonfiato i numeri. Hamas, a sua volta, ha accusato Israele di averli sottostimati. E sembra che le cose siano proprio andate così. Uno studio pubblicato dalla rivista Lancet è riuscito ad aggiungere al bilancio i morti che non erano stati conteggiati fra ottobre 2023 e gennaio 2025. Un anno fa le vittime, secondo gli studiosi, erano 75.000. Per lo stesso periodo il Ministero della Salute di Gaza parlava invece di circa 50.000 vittime soltanto. I morti complessivi reali sarebbero quindi il 35% in più. Non tutti sono morti sotto le bombe, ci sono anche le vittime indirette, quelle cioè causate dal collasso del sistema sanitario e dal peggioramento generale delle condizioni di vita. 8.500 circa, stando alla rivista britannica, che ha scattato una fotografia più realistica del costo umano di questa guerra, intervistando 2.000 famiglie che hanno fornito i dettagli sui loro cari scomparsi. Ma quanti sono i morti complessivi oggi a Gaza? Non sono 72.000, come dice il bilancio più recente del Ministero della Salute, ma ben 90.000, sempre secondo gli studiosi dell'Lancet, che ammettono un lieve margine di errore. Fare un bilancio accurato è infatti difficile, avvertono. Migliaia di corpi sono sotto le macerie, dispersi o disintegrati. Intere famiglie sono state decimate e nessuno ha potuto notificarlo.
È stata approvata dal Parlamento venezuelano l'amnistia che permette la liberazione di un certo numero di oppositori al regime dell'ex presidente Nicolás Maduro. La decisione è arrivata dopo lunghe discussioni tra maggioranza chavista e opposizione. La legge è stata immediatamente firmata dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez. Uno dei più noti dissidenti, Juan Pablo Janipa, stretto collaboratore della Nobel per la pace Machado, ha confermato subito dopo di aver recuperato la piena libertà, quindi dopo l'approvazione dell'amnistia. In Germania continua l'ondata di licenziamenti dopo quelli nel settore automobilistico, chimico e delle acciaierie. A perdere il loro posto di lavoro sono ora i dipendenti ferroviari. La società pubblica di trasporti su rotaia Debe Cargo taglia quasi la metà del suo personale. Il servizio da Berlino di Walter Raue.
Il settore merci delle ferrovie federali tedesche è in crisi già da molti anni e solo nel primo semestre del 2025 la DB Cargo, controllata al 100% dalla società pubblica Deutsche Bahn, ha registrato un crollo del fatturato del 9%, accumulando un deficit operativo di 96 milioni di euro. Perdite che in passato venivano puntualmente coperte dalla casa madre grazie agli aiuti finanziari da parte dello Stato. Dal momento però che in Germania il settore del trasporto merci su rotaia è stato liberalizzato e che nel frattempo ben il 60% dei beni viene trasportato da aziende private, la Commissione europea ha definitivamente vietato al governo tedesco di sovvenzionare ulteriormente la DB Cargo. Per scongiurare il fallimento dell'azienda, il nuovo amministratore delegato Bernhard Osburg ha annunciato ieri un drastico piano di risanamento che prevede il taglio di ben 6.200 dei 14.000 posti di lavoro, la chiusura di 12 delle 27 officine di riparazione e di 5 dei 9 centri di smistamento e di assemblaggio dei treni. Entro il 2030 l'azienda punta con queste misure a ridurre le spese operative di almeno 1 miliardo di euro. I sindacati tuttavia temono che col drastico piano di risanamento la DB Cargo perderà ulteriormente anche quote di mercato a scapito soprattutto delle piccole e medie aziende e più in generale del trasporto merci su rotaia, che in Germania detiene una percentuale di appena il 19% contro il 74% delle merci che vengono trasportate invece su strada.
La pagina nazionale ora le misure messe in consultazione dal Consiglio federale ieri per ridurre la spesa sanitaria attraverso sconti sui farmaci piacciono a consumatori e casse malati, ma le industrie farmaceutiche le contestano e chiedono di rallentare queste misure per evitare ripercussioni negative sulla Svizzera legate soprattutto ai negoziati sui dazi con gli Stati Uniti. Ma sentiamo le spiegazioni nel contributo di Anna Valenti.
Sarà prova a contenere la crescita dei costi dei medicamenti, principale motore dell'aumento dei primi cassamalati. Delle 5 misure individuate dal Consiglio federale, la più incisiva è l'introduzione di sconti fino al 40% sui farmaci più costosi. Si spera così in risparmi per 350 milioni di franchi all'anno, 35-40 franchi l'anno per assicurato. Plaude Prio Suisse, associazione degli assicuratori delle casse malati, che considera gli sconti uno strumento chiave per abbassare i prezzi dei medicamenti svizzeri, tra i più alti d'Europa. Di parere opposto invece l'industria farmaceutica. Interpharma contesta soprattutto la tempistica del Consiglio federale, che ha ignorato totalmente il nuovo contesto internazionale, spiega Michel Sierro, portavoce di Interpharma.
La situazione ha in effetti considerablement changé.
La situazione è infatti cambiata notevolmente con la nuova politica tariffaria degli Stati Uniti, che potrebbe avere ripercussione sull'immissione nel mercato svizzero di nuovi farmaci.
Sur la mise sur le marché de nouveaux médicaments en Suisse.
Tradotto, un abbassamento dei prezzi in Svizzera potrebbe implicare ulteriori pressioni da parte dell'amministrazione Trump, che vuole ridurre massicciamente il costo dei farmaci negli States e farli salire in Europa. Secondo Interpharma, prezzi più bassi in Svizzera implicherebbero maggiori pressioni alle industrie farmaceutiche elvetiche e dunque rischi di ritorsioni da parte di Trump sui negoziati inerenti ai dazi. Inoltre, per non compromettere il redditizio mercato statunitense, le industrie farmaceutiche potrebbero rallentare o cancellare l'introduzione di nuovi medicamenti in Svizzera. La richiesta di Interpharma dunque di rallentare la procedura.
Il Consiglio federale è d'ailleurs totalmente.
Aspettare le conclusioni del gruppo di lavoro sul settore farmaceutico avviato proprio dalla Confederazione in vista dei negoziati con gli Stati Uniti.
Le conclusioni di questo gruppo di lavoro.
Le acque reflue sono ormai uno strumento chiave per misurare il consumo di droga in Svizzera. I dati più recenti svelati dall'Istituto per la ricerca sulle acque mostrano un aumento di alcune sostanze, in particolare chetamina e crack. Raffaele Petrazzini.
Il monitoraggio di 10 impianti di depurazione consente di stimare i consumi di circa 2 milioni di persone attraverso l'analisi delle acque reflue. Nel 2025 spiccano in particolare i consumi di crack e di chetamina. Quest'ultima, impiegata principalmente come anestetico in ambito veterinario e umano, può provocare effetti collaterali significativi sul piano psichico e fisico. I dati mostrano che a Zurigo le concentrazioni superano nettamente la media nazionale, con picchi tra il venerdì e la domenica. Che lascia pochi dubbi sulla natura prevalentemente ricreativa del consumo. Anche il crack è in aumento. Nel 2025 si registrano valori ben superiori alla media in città come Coira e Zurigo, secondo lo stesso schema settimanale. Più elevati nel fine settimana, più contenuti nei giorni feriali. A Lugano la situazione appare meno allarmante, ma tutt'altro che marginale. Il consumo di crack è in linea con la media svizzera, mentre quello di cocaina nel primo trimestre del 2025 supera la media nazionale. Cocaina che conquista sempre più consumatori in Svizzera. Nell'arco di 10 anni il consumo è più che raddoppiato. L'Istituto per la ricerca sulle acque, incaricato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, precisa tuttavia che non vengono effettuate analisi mirate su singoli quartieri. Il dispositivo scientifico è concepito come un sistema di sorveglianza epidemiologica, capace anche di individuare rapidamente nuovi trend e di fungere da campanello d'allarme rispetto alla diffusione di sostanze illecite.
Che cosa sta succedendo all'Alpamare? Sono in molti a chiederselo dopo che da ormai 2 settimane il più noto parco acquatico della Svizzera è privo della sua principale attrazione. Il reparto scivoli infatti è chiuso per non meglio precisate ragioni di sicurezza, una comunicazione poco trasparente che non fa altro che alimentare dubbi e speculazioni. Gianluca Olgiati.
È il precursore dei parchi acquatici al coperto in Svizzera, inaugurato nel 1977 a Pfäffikon sulle rive del lago di Zurigo. Non nuovo a voci e critiche su presunti problemi di igiene e manutenzione, ora nel bel mezzo delle vacanze scolastiche ecco la chiusura dei vari Alpabob, Tornado o il Balla Balla, entrato un quarto di secolo fa con i suoi 261 metri anche nel Guinness dei primati. Sulle ragioni una comunicazione a singhiozzi, quel che si sa è che a ordinare la chiusura sono state le autorità comunali in seguito a problemi tecnici riscontrati nel reparto scivoli e ci è voluto qualche giorno perché la società che gestisce la struttura smentisse categoricamente qualsiasi problema agli scivoli stessi, problemi che invece riguarderebbero il passaggio nell'edificio che porta al reparto scivoli. Le verifiche tecniche sarebbero in corso, di più non si sa come non si sa quando potrà essere riaperto. Intanto rimangono agibili 3 piscine riscaldate con i biglietti d'entrata scontati a metà prezzo, ma manca la vera attrazione e così la concorrenza si frega le mani. Acqua Basilea e il Sentis Park San Gallese non hanno perso l'occasione per ironizzare sui social media e invitare la clientela a visitare i loro parchi acquatici.
Ci sono dati aggiornati sul saldo migratorio in Svizzera. L'anno scorso la popolazione straniera residente è aumentata di circa 75.000 persone, lo comunica stamattina l'Ufficio federale della migrazione. È la seconda volta di fila che la cifra diminuisce e rispetto al 2024 il calo è del 10%. Il valore comunque resta superiore allo scenario di riferimento usato dall'Ufficio federale di statistica per l'evoluzione della popolazione, che per l'immigrazione netta calcola una media annuale di 45.000 arrivi. Si avvicinano le votazioni dell'8 marzo e i ticinesi saranno chiamati ad esprimersi anche sull'iniziativa contro il dumping proposta dal Movimento per il Socialismo. Chiede l'assunzione di 65 ulteriori ispettori del lavoro e l'obbligo per le aziende di inviare al cantone tutti i contratti stipulati nel corso dell'anno. Per la sinistra e i sindacati questo permetterebbe di avere una maggiore visione d'insieme sulle condizioni salariali in Ticino. Per le associazioni padronali e i partiti borghesi invece rappresenterebbe un duro colpo al modello del partenariato sociale. Pareri a confronto dunque nel contributo di Stefano Lordi.
Il rischio è quello di svilire il ruolo del partenariato sociale in Ticino. È questo uno dei timori dei contrari all'iniziativa contro il dumping, i quali ritengono inutile il rafforzamento dell'ispettorato cantonale del lavoro. Questo perché a loro modo di vedere l'attuale sistema di controllo e dialogo tra sindacati e aziende rimane il modello vincente. Di parere contrario i sindacati, che invece lamentano strumenti insufficienti. Una contraddizione a cui risponde Fiorenzo Dadò, presidente del centro e membro del fronte dei contrari all'iniziativa.
Io credo fortemente che il sistema svizzero del partenariato sociale, che fa invidia a tutta l'Europa, per non dire a tutto il mondo, debba essere mantenuto. Poi se ci sono delle cose da migliorare, le si possono senz'altro migliorare, senza però bisogno di creare un sistema burocratico e costoso come quello che prevede l'iniziativa.
L'iniziativa si inserisce in un contesto, quello ticinese, che presenta diverse fragilità, tra cui i salari più bassi della Confederazione ed episodi di abusi salariali che secondo i sindacati emergono con frequenza. Questo nonostante il numero di controlli più alto in Svizzera.
Ma diciamo che il sistema perfetto non c'è neanche la società perfetta, quindi abusi ce ne saranno, ce ne sono sempre stati. Questo non significa che non bisogna fare controlli o che non bisogna farne di più, ma soprattutto bisogna rafforzare il sistema che funziona, che è quello odierno, che è quello del controllo in mano, diciamo, al partenariato sociale, quindi a queste commissioni di controllo.
Per Gian Giorgio Gargantini, segretario cantonale del sindacato Unia, questa iniziativa non sancisce il fallimento del partenariato sociale, anzi lo rafforza.
Il sindacato fa oggi un lavoro in ambito di controlli come sindacato tramite le commissioni paritetiche e riconosce volentieri che lo Stato fa una parte del lavoro. D'altra parte basta guardare cosa succede sul mercato del lavoro ogni giorno e il sindacato è un ottimo osservatorio per poterlo fare, per capire che questo non basta. Il fatto di volere migliorare qualcosa non significa considerare che quanto si sta facendo non è corretto e quindi ben vengano maggiori mezzi e maggiore impegno su questo tema, nonostante i mezzi e l'impegno già messo fino ad oggi.
Dello stesso parere anche Giuseppe Sergi, gran consigliere del Movimento per il Socialismo.
Evidentemente non è solo lo Stato che deve combattere il dumping salariale, un compito importante spetta alle associazioni che devono difendere i salariati, a cominciare dai sindacati. Bene, quello che noi proponiamo darà strumenti importanti ai sindacati per rafforzare la loro azione in difesa dei salari e in difesa dei diritti dei lavoratori, e penso che questa tra l'altro sia una delle ragioni fondamentali per le quali il padronato è così fortemente contrario all'iniziativa.
Svilimento del partenariato sociale per gli uni, rafforzamento per gli altri. Due posizioni diametralmente opposte su cui la popolazione dovrà esprimersi l'8 marzo.
Sta creando commozione in Ticino la notizia della scomparsa di Casimiro Piazza, artista e fondatore della scuola di scultura e pittura a Villa Luganese. Piazza è deceduto 2 giorni fa all'età di 81 anni. Negli ultimi 20 anni attraverso la scuola si era dedicato anima e corpo all'insegnamento a persone disabili e agli allievi delle scuole speciali. Nella sua carriera ha realizzato oltre 3.000 opere che si trovano in chiese, collezioni private e pubbliche. Uno dei suoi materiali prediletti era il legno. Sentiamolo allora in un suo intervento alla nostra radio, era l'ottobre del 2023.
La scultura sul legno è qualcosa di eccezionale, perché bisogna imparare esattamente come si elabora lo scalpello, le sgorbie, la venatura, in che direzione. È quasi il legno che ti dice dai, va avanti. Io ho imparato anche a scolpire tutte le materie del mondo, il granito, i marmi di Carrara, di Peccia, di Arzo. quando hai un blocco sia di marmo o di granito, c'è già qualche cosa dentro che ti dice dai, togli il superfluo perché io voglio uscire.
L'artista Casimiro Piazza, scomparso a 81 anni nei giorni scorsi. E con questo è tutto, vi lascio allo sport.